Credere.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Carissimi tutti, grazie per averci scelto e buon ascolto.
Lodi alla Beata Vergine Maria. Pagine di fede e poesia sulle litanie lauretane, scelte e coordinate da Franca Salerno, raccolte nel libro Il Rosario, itinerario di salvezza, pubblicato dalla Lateran University Press.
Il servo di Dio Papa Paolo VI insegnava che la Madonna ci appare viva e vera nell'integrità del suo essere stupendo e innocente, nella bellezza spirituale e corporea di tutta la sua immacolata umanità. Santi, oratori, artisti, poeti hanno avuto l'intuito di questa figura e ce ne hanno dato immagini di inarrivabile lirismo. Nessuna civiltà possiede, come la nostra, una galleria di espressioni di così sublime bellezza dovute queste alla contemplazione della celeste regina. Potremmo fare un panegirico della Madonna, componendo un mosaico di tante tessere quante sono le espressioni artistiche lanciate verso di lei dal genio cristiano.
Ed è proprio questo che, molto semplicemente, cerchiamo di proporre con questi incontri sulle litanie lauretane, che dopo aver invocato Maria come madre e vergine, le attribuiscono un insieme di titoli simbolici. Speculum justitie, sedes sapientiae, causa nostre letizie, vas spirituale, vas honorabile, vas insigne devotionis. Titoli che il beato Don Giacomo Alberione sintetizza così.
Giustizia è il complesso di tutte le virtù e Maria le ebbe tutte in sommo grado. La sapienza è il primo dei 7 doni dello Spirito Santo. Si oppone alla stoltezza, è una scienza saporosa per la vita presente e in ordine alla vita eterna, e la Vergine di Nazareth ne fu investita per grazia di Dio che la voleva madre del suo figlio Gesù. Ed ecco perché Maria è causa della nostra gioia. In Gesù è salvezza, vita, risurrezione. E l'incarnazione è stata resa possibile dal sì della Vergine. In Maria, quindi, tempio dello Spirito Santo, tempio degno di onore, modello di vera pietà, sono presenti in modo eminente tutte le virtù teologali e cardinali, le 8 beatitudini, i 7 doni e i 12 frutti dello Spirito Santo.
Dio, tu porti nella mente il modello di ciò che ami nell'universo. Di noi tuoi figli hai due immagini, ciò che siamo e ciò che dovremmo essere. Unica fra tutti, c'è una persona di cui tu possiedi, oh Dio, una sola immagine, un'immagine conforme al tuo disegno. Questa è Maria, la tua madre benedetta. Dio, non hai atteso questo nostro secolo per operare la promozione della donna. Hai anticipato in Maria, donna, vergine, sposa e madre, l'immagine dei redenti. In lei hai voluto che brillasse il progetto di amore che tu hai su ciascuno di noi.
Gesù proclama beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, coloro che, commenta Don Giorgio Basadonna, cercano senza posa e senza paura di fatiche e sofferenze la verità di se stessi. Gesù rivela la nuova giustizia, quella che viene direttamente da Dio e cambia radicalmente la verità dell'uomo nella sua fisionomia interiore, nel suo rapporto con Dio e con i propri simili. La nuova giustizia diventa così programma, progetto, speranza e certezza. Maria è colei che accoglie la nuova giustizia che le viene annunciata, capovolgendo ogni logica umana, sconvolgendo ogni prudenza e una normalità di rapporti e di costume. Maria diventa così lo specchio della giustizia, la donna in cui Dio stesso può rimirarsi e ritrovare la sua stessa fisionomia, lo specchio che non deforma e non nasconde nessun tratto del volto che vi si riflette. Proprio questa sua purezza vertiginosa l'ha resa specchio di Dio, una sorgente così pura e così limpida che nemmeno lei poteva vedervi riflessa la propria immagine, fatta solo per la gloria del Padre.
Così la invochiamo noi, scrive Don Giovanni Frigerio, quando cerchiamo di specchiarci in lei, nella sua santità, per lasciarci trasportare verso la giustizia di Dio, la sua santità che viene offerta anche a noi. Se cercassimo ogni giorno di guardarci in questo specchio, se cercassimo di misurare la nostra giustizia, che spesso non è se non un perbenismo, un arrangiarci senza troppo discostarci dalla logica ingiusta del mondo, avremmo almeno la sensazione di un disordine da superare. Potremmo almeno sentirci peccatori e invocare misericordia e impegnarci in una conversione radicale.
Maria, aiuti la Chiesa a specchiarsi nella giustizia amorosa di Dio. Aiuti ciascuno a ritrovare la propria autentica vocazione di cristiani, di coraggiosi seguaci di Gesù Cristo. Maria, ci chiami ogni giorno a leggere nella trasparenza della giustizia di Dio la nostra condotta, per continuare a correggerla e renderla sempre meno discorde dalla parola di Dio e dalla verità di noi stessi.
Vergine, specchio di giustizia, conserva in noi l'amore della grazia divina, affinché, vivendo umili e gioiosi nell'adempimento della nostra vocazione cristiana, sempre possiamo godere dell'amicizia del Signore e delle tue materne consolazioni.
Maria, sede della sapienza. Ma cos'è la sapienza? E chi è la sapienza? Il servo di Dio Giovanni Paolo II insegna che in alcuni testi dell'Antico Testamento, elaborati specialmente dopo l'esilio babilonese, la sapienza viene identificata con la legge di Mosè, anzi con il complesso delle sacre scritture. In quei libri venerandi è documentata la storia del Signore col suo popolo e pertanto vi è in essi manifestata la sapienza di Dio, cioè il suo disegno, il suo pensiero, a riguardo non solo di Israele, ma dell'umanità intera e di tutta la creazione. Di conseguenza il sapiente sarà colui che legge, scruta i libri sacri e custodisce nel cuore la Torah per ricavarne lezioni di vita.
Questa amorosa frequentazione della storia sacra si fa più intensa nei giorni della sofferenza, quando cioè il comportamento di Dio appare enigmatico. Il suo pensiero, infatti, dice la scrittura, è più vasto del mare e il suo consiglio più grande del grande abisso. Il pio israelita, reso sapiente dal magistero delle scritture, guarda gli uomini e il mondo nell'ottica di Dio. Anzi, così vivendo, contrae vincoli specialissimi con lui. Diviene figlio, fratello, amico, sposo della sapienza. Il messaggio del Nuovo Testamento insegna che Cristo è sapienza di Dio. Nella sua persona, nelle sue parole e nei suoi gesti, il Padre rivela in maniera definitiva qual è il suo progetto di redenzione. È un piano difficile a capirsi, perché passa attraverso lo scandalo della sofferenza e della croce. E a questo punto Giovanni Paolo II concentra il suo insegnamento sulla Vergine Maria.
Maria Santissima è sede della sapienza, in quanto accolse Gesù, sapienza incarnata, nel cuore e nel grembo. Col fiat dell'Annunciazione, ella accettò di servire la volontà divina e la sapienza pose dimora nel suo seno, facendo di lei una sua discepola esemplare. La Vergine fu beata non tanto per aver allattato il Figlio di Dio, quanto piuttosto per aver nutrito se stessa col latte salutare della parola di Dio. A imitazione di Maria, il cuore di ogni credente si trasforma in abitacolo di Cristo sapienza. A somiglianza di ciò che avveniva tra il verace israelita e la sapienza, anche tra noi e il Signore si instaura una forma arcana di parentela spirituale. Lo dice Gesù stesso: «Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre». Maria ci guidi e ci aiuti a vivere in tal modo i nostri rapporti con Gesù Redentore.
Maria, tu sei la strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con te è un incontro con Cristo stesso. E che altro significa il continuo ricorso a te, Maria, se non cercare tra le tue braccia, in te, per te e con te, Cristo, Salvatore nostro?
E la sede della sapienza è anche causa nostre letizie, perché, insegna il servo di Dio Paolo VI, vicina al Cristo, essa ricapitola in sé tutte le gioie. Essa vive la gioia perfetta promessa alla Chiesa. Madre piena di santa letizia. E giustamente i suoi figli qui in terra, volgendosi verso colei che è madre della speranza e madre della grazia, la invocano come la causa della loro gioia.
Veramente a Maria si applicano le parole del profeta Zaccaria. Canta inni, rallegrati, o figlia di Sion, perché ecco che vengo ad abitare in mezzo a te, dice il Signore. Ed è ancora a lei che si rivolge Gioele allorché esclama: «Non temere, terra, ma rallegrati e gioisci, poiché cose grandi ha fatto il Signore». Esulta, casa del Signore, terra che Dio ha sfiorato con i suoi passi. Tu che hai contenuto nella tua carne colui la cui divinità sorpassa l'universo. Da te colui che è la divinità stessa ha assunto la natura umana. L'Eterno è entrato nel tempo e l'infinito si è lasciato circoscrivere. Esulta, dimora di Dio, che brilli della luce della divinità.
Ti saluto, o piena di grazia. La tua opera e il tuo nome sono fonti di gioia più della gioia stessa. Da te è venuta al mondo la gioia immortale, il Cristo, rimedio alla tristezza degli uomini. Esulta, paradiso più felice del giardino dell'Eden, nel quale è germogliata ogni virtù ed è spuntato l'albero della vita.
Madre della gioia.
Ave, vas spirituale, vas honorabilis, vas insigne devotionis. Ti saluto, Tempio dello Spirito Santo. San Massimiliano Kolbe, sullo Spirito Santo e Maria, ha scritto:
lo Spirito Santo stabilì la propria dimora in Maria fino dal primo istante dell'esistenza di lei. Ne prese possesso assoluto e la compenetrò talmente che il nome di sposa dello Spirito Santo non esprime che un'ombra lontana, pallida, imperfetta di tale unione. Nell'unione dello Spirito Santo con Maria, l'amore non congiunge soltanto queste due persone, ma il primo amore è tutto l'amore della Santissima Trinità, mentre il secondo, quello di Maria, è tutto l'amore della creazione. E così in tale unione il cielo si unisce alla terra, tutto l'amore increato con tutto l'amore creato. È il vertice dell'amore.
Nell'enciclica Marialis Cultus leggiamo che la riflessione teologica e la liturgia hanno rilevato come l'intervento santificatore dello Spirito nella Vergine di Nazareth sia stato un momento culminante della sua azione nella storia della salvezza. Lo Spirito Santo verrà sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti ricoprirà. E Maria si trovò incinta per virtù dello Spirito Santo. È opera di Spirito Santo ciò che in lei si è generato. L'intervento dello Spirito consacrò e rese feconda la verginità di Maria e la trasformò in palazzo del Re, o talamo del Verbo, tempio o tabernacolo del Signore, arca dell'alleanza o della santificazione. Titoli ricchi di risonanze bibliche.
Approfondendo ancora il mistero dell'incarnazione, i santi padri videro nell'arcano rapporto Spirito Santo-Maria un aspetto sponsale, poeticamente ritratto così da Prudenzio. La Vergine non sposata si sposa allo Spirito, e la chiamarono Santuario dello Spirito Santo, espressione che sottolinea il carattere sacro della Vergine divenuta stabile dimora dello Spirito di Dio. Addentrandosi nella dottrina sul Paraclito, avvertirono che da lui, come da sorgente, erano scaturite la pienezza di grazia e l'abbondanza di doni che la ornavano. Allo Spirito, quindi, attribuirono la fede, la speranza e la carità che animavano il cuore della Vergine, la forza che ne sosteneva l'adesione alla volontà di Dio, il vigore che la sorreggeva nella sua compassione ai piedi della croce. Segnalarono nel cantico profetico di Maria un particolare influsso di quello Spirito che aveva parlato per bocca dei profeti.
Considerando infine la presenza della Madre di Gesù nel Cenacolo, dove lo Spirito scese sulla Chiesa nascente, i padri arricchirono di nuovi sviluppi l'antico tema Maria-Chiesa e soprattutto ricorsero all'intercessione della Vergine per ottenere dallo Spirito la capacità di generare Cristo nella propria anima, come attesta Sant'Ildefonso in una supplica sorprendente per dottrina e per vigore orante.
Ti prego, o Vergine Santa, che io abbia Gesù da quello Spirito dal quale tu stessa hai generato Gesù. Riceva l'anima mia Gesù per opera di quello Spirito per il quale la tua carne ha concepito lo stesso Gesù. Che io ami Gesù in quello stesso Spirito nel quale tu lo adori come Signore e lo contempli come Figlio.
Tu, Maria, Tempio dello Spirito Santo, sei veramente Tempio degno di onore e noi te lo rendiamo con le parole di Paolo VI.
Intendiamo rendere onore a Maria Santissima. L'onore che le è dovuto conforme all'eccellenza dell'essere suo e della missione sua. Onore singolare, onore superiore, onore che sente di non poter mai essere pari a quello che il Signore stesso le ha reso e che il piano divino, anche su di lei riposante, meriterebbe. Onore da lei stessa presagito quando profetizzò che tutte le generazioni l'avrebbero chiamata beata. Onore che non dimentica la sua umiltà di creatura, qual ella è e si proclama, e non ignora perciò l'abisso incolmabile della trascendenza divina, su cui solo l'adorazione fa ponte, ma che si fa entusiasta ed estatico nell'ammirare come Dio stesso ha voluto varcarlo, l'abisso incolmabile, per farsi uomo, e nell'umanità lei sola, l'eletta, adombrare del suo spirito e fare di lei sola la sua porta d'ingresso nel nostro mondo e nella nostra storia.
L'attributo di Maria come vas insigne devotionis viene tradotto tempio insigne di devozione, oppure dimora consacrata a Dio e ancora modello di vera pietà. In effetti, anche se con termini diversi, dicono la stessa verità. Maria è modello di solide virtù evangeliche, come leggiamo nella Marialis Cultus.
La fede e l'accoglienza docile della parola di Dio, l'obbedienza generosa, l'umiltà schietta, la carità sollecita, la sapienza riflessiva, la pietà verso Dio, riconoscente dei doni ricevuti, offerente nel Tempio, orante nella comunità apostolica, la fortezza nell'esilio, nel dolore, la povertà dignitosa e fidente in Dio, la vigile premura verso il Figlio, dall'umiliazione della culla fino all'ignominia della croce, la delicatezza previdente, la purezza virginale, il forte e casto amore sponsale. Di queste virtù la madre si è ornata e si orneranno i figli, che con tenace proposito guardano i suoi esempi per riprodurli nella propria vita.
O Maria, tu hai il cuore pieno di luce, perché pieno di Dio, che è la luce. Illuminaci il cammino con lo splendore della tua fede. Guidaci nella coerenza battesimale e rendici coraggiosi nell'annuncio del grande avvenimento che cambia la storia e l'apre alla speranza. Cristo Gesù crocifisso e risorto, Cristo Gesù, Figlio di Dio e inizio della nuova umanità, o Immacolata. Tu hai detto un sì gioioso e fedele a Gesù, che è Dio con noi e per noi. Come fa una madre con i propri figli, prendici per mano e guidaci a Cristo per diventare in Lui tende di carità nel mondo.
Cari fratelli e sorelle, vediamo che il cuore di Maria è visitato dalla grazia del Padre, è permeato dalla forza dello Spirito e spinto interiormente dal Figlio. Vediamo cioè un cuore umano perfettamente inserito nel dinamismo della Santissima Trinità. Questo movimento è la carità, che in Maria è perfetta e diventa modello della carità della Chiesa come manifestazione dell'amore trinitario. Ci ottenga Maria il dono di saper amare come lei ha saputo amare. E preghiamo per tutti i cristiani perché possano dire con San Paolo: l'amore di Cristo ci spinge, e con l'aiuto di Maria sappiano diffondere nel mondo il dinamismo della carità.
Con Franca Salerno e Gianni Bersanetti hanno collaborato al microfono Rossella Celindano, Cristina Del Sordo, Stefanella Marrama, Pierpaolo Cuna, Ennio Libralesso, Alessandro Rossi, Lucio Saccone, Stefano Santerini. I canti sono tratti dai compact disc pubblicati dal Rinnovamento nello Spirito, dalle Paoline Audiovisivi e dall'editrice LDC. Tecnici del suono Massimiliano D'Angelo e Vincenzo Proto. Coordinamento e realizzazione di Franca Salerno per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano.